podcast realizzato da Radio Sapienza.
I Romani, sotto la Repubblica come sotto l'Impero, sono cittadini, umili o potenti, governati da assemblee, da magistrati annuali e da un senato o da un principe a vita. Nessuna esitazione è possibile, ogni romano è cittadino. E chiunque possieda o acquisisca il diritto di cittadinanza, la cittadinanza romana, è automaticamente romano. Quanto al popolo romano, esso non è mai stato altro che la totalità estensiva di tutti i cittadini romani. Non v'è distinzione a Roma all'interno del popolo tra alcuni che godrebbero del diritto di cittadinanza e altri che ne sarebbero sprovvisti. La città romana è, in linea di principio, unitaria. La cittadinanza, prima di essere un modo di vita e forse in certe epoche una sorta di mestiere, è anzitutto e resterà sempre uno stato giuridico. In latino si dice un ius, e per di più si tratta di del ius per eccellenza, quello che, applicabile a tutti, viene definito ius civile, il diritto dei cittadini. Non dimentichiamo però che in latino tale aggettivo finì per significare non tanto gli obblighi o i vantaggi politici, quanto semplicemente il diritto privato o il diritto penale. In fin dei conti, il diritto di cittadinanza romana vuol dire prima di tutto che coloro che lo possiedono vedranno i loro rapporti personali, familiari, patrimoniali e commerciali regolati e le loro liti o i loro delitti giudicati secondo un diritto comune. In cambio di tutto ciò che riceve, ogni cittadino deve all'occorrenza rispondere alla chiamata comune per la difesa e il mantenimento delle cose di tutti. Egli è dunque, in quanto cittadino, costantemente e a priori debitore, e ciò sotto tre aspetti principali. Deve a tutti prestazioni riguardanti la sua persona, i suoi beni, ma anche qualcosa di più immateriale e altrettanto importante, il suo buon senno, i suoi pareri illuminati. Vediamo del resto che questi aspetti corrispondono grosso modo all'obbligo militare, all'obbligo fiscale e infine alla deliberazione politica e all'esercizio di certe cariche. In breve, il cittadino è per la stessa natura delle cose un soldato che può essere mobilitato, un contribuente, un elettore e eventualmente anche un candidato a determinate funzioni. Questi tre aspetti della sua natura sono in realtà strettamente collegati e il ricorso a essi da parte della collettività, anche se solo periodico, resta virtuale in ogni momento. Non occorre prendere una decisione di principio per giustificare o creare tali doveri. Essi sono anteriori a ogni legge, contemporanei alla fondazione stessa della città. Una città è come un organismo vivente. È minacciata dall'esterno, occorre difenderla, talvolta ha bisogno di risorse e vanno fornite. Deve manifestare la propria volontà esprimendola collettivamente. Deve agire e occorrono uomini che parlino, comandino, facciano i conti, amministrino, assicurino il culto, obbediscano. Ogni cittadino deve, per ciò che è in suo potere e che lo riguarda, soccorrere la collettività, cioè rispondere in ogni momento a quegli appelli. Ognuno, secondo le circostanze, è, se occorre, soldato, contribuente, elettore o magistrato, ognuno deve sapere obbedire e comandare al tempo stesso. Tutti devono partecipare alle decisioni, poiché esse coinvolgono il popolo, la totalità. In linea di massima, dunque, a Roma non vi è specializzazione funzionale, disuguaglianza strutturale o ereditaria tra soldati e produttori, sacerdoti e dirigenti, contribuenti e privilegiati, cittadini attivi e passivi. Vi è al contrario un'impegnativa concezione unitaria della vita civica che impone a tutti, e volta per volta, ciascuno dei suddetti ruoli. Tuttavia, questa città totalitaria, che sembra esigere indistintamente tutto da tutti, non è né un convento né al contrario una democrazia. Per quanto sia esigente, una città non può ottenere sempre tutto da tutti, se non attraverso un'adesione ragionevole, proveniente in primo luogo dall'interesse ben inteso di ognuno. A questo punto, chiariti per quanto in nostro potere i concetti di cittadino e di cittadinanza, esaminiamo i tre settori essenziali della vita civica. Il ruolo militare dei cittadini romani era essenziale. L'esercito romano fu in origine e fino all'inizio del II secolo a.C. una milizia cittadina, reclutata anno per anno per una determinata campagna e, se possibile, congedata in seguito. Il soldato riceve un soldo che non è un salario, ma un'indennità. Il primo colpo portato all'esercito romano fu la guerra annibalica, i disastri che ne segnano gli inizi, le dure battaglie in terre lontane che seguiranno ebbero in primo luogo conseguenze demografiche. Il 13% della popolazione totale mobilitata, decessi dovuti alla guerra ammontanti al 20% dei maschi adulti, una catastrofe che richiama alla mente la Grande Guerra. Da ciò derivarono la mancanza di uomini e le difficoltà croniche del secolo seguente. Oramai la guerra si combatte oltremare. Da ciò deriva la comparsa di fatto di eserciti permanenti, l'estensione della durata del servizio e il ricorso sempre più diffuso al volontariato. L'esercito di mestiere comparirà formalmente solo con l'impero. Ci saranno, tuttavia, fino al tempo di Augusto, mobilitazioni di massa in periodi di crisi o di guerre civili. In circostanze ordinarie, l'obbligo militare non grava più in maniera uguale su tutti. Interi strati sociali possono sottrarvisi. Soldato e contribuente, il cittadino romano non è un soggetto passivo obbediente, senza contropartita, a coloro che lo governano. Egli è anche membro di una comunità dotata di un sommo grado di autonomia e di iniziativa. Si parla correntemente della libertà del popolo umano, ma anche della sua sovranità e talvolta anche della sua autorità. Ma, in modo ancora più tecnico, si dice che esso ha una volontà e che per manifestarla dà degli ordini, voluntas iustus populi. Ora il popolo lo si è visto, non è altro che la totalità dei cittadini. Essi dunque devono esprimere in modo formale, verificabile e concreto ciò che il popolo vuole. In altri termini, il cittadino romano è anche provvisto di una volontà e di un'opinione che gli può esprimere sugli affari comuni. Nelle democrazie parlamentari moderne, questo aspetto della qualità di cittadino può essere definito in modo lapidario dal termine elettore. A Roma le cose erano meno dirette e più complesse. La città antica è un organismo semplice e pratico. Per sapere ciò che vogliono coloro che la costituiscono, non si è mai immaginato altro mezzo se non il chiederlo direttamente agli interessati e ascoltarne la loro risposta. Di qui la necessità elementare di riunire i cittadini in un'assemblea, ossia in una realtà molto prosaica e concreta. La riunione in uno spazio ben preciso di tutti gli aventi diritto. Ognuno, in linea di massima, vi si reca, ascolta, parla. Tutto questo è semplice, ma comportava elementi di fragilità. Questa democrazia diretta all'aria aperta, che esige la presenza ripetuta ed assidua di tutti, si scontra al di là di una certa dimensione della città o di una certa complessità dei rapporti economici e sociali, con difficoltà pratiche e psicologiche considerevoli. Ecco perché i romani, tanto saggi e scrupolosi, ad un certo tempo hanno negato ogni sovranità alla riunione pubblica. Per i plebisciti e per le decisioni del popolo, essi hanno voluto che si assegnassero al popolo differenti luoghi di riunione, dividendolo per tribù e centurie, secondo l'ordine, la classe e l'età. Che gli autori della proposta fossero ascoltati, che per parecchi giorni la proposta stessa restasse affissa e fosse portata a conoscenza del pubblico, e che solo allora si adottasse o si respingesse il progetto. Diamo ora idea della partecipazione politica prendendo ad esempio le elezioni. Ogni anno bisogna eleggere almeno una quarantina di magistrati regolari, più 24 tribuni militari. Queste operazioni, le prime davanti ai comizi centuriati, le seconde davanti ai comizi tributi, sono il più delle volte lunghe e complesse. Possono durare per ogni collegio, consoli, pretori, tribuni, più di un giorno. Il cittadino non vota quando vuole, ma in un ordine rigoroso, all'interno della sua unità, quando è chiamato. L'appello nominale, severamente controllato, è lungo. Anche se non tutti i cittadini votavano, le operazioni erano interminabili e ripetute, almeno una decina di giorni all'anno. Ma c'erano anche il voto delle leggi e i processi comiziali, per i quali non c'è regola fissa, se non la procedura e i termini da rispettare tra la proposta e il voto. Il numero delle occasioni dipende unicamente dalla congiuntura politica, ossia dalla volontà o no di ricorrere al popolo. Al fine di questa trattazione, definiamo la politica come l'accesso alle magistrature. Non è soltanto una carriera, è anche una generatrice di status. Determina non solo l'influenza e il potere, ma anche, per così dire, la dignità, le precedenze gerarchiche ufficiali, il quadro giuridico delle condizioni sociali. Insomma, essa modella e organizza in grandissima parte la vita sociale. Ma come si accedeva alla classe politica? Bisogna tener conto che Roma è una città censitaria, dove non tutti i cittadini erano ammessi nelle legioni. Allo stesso modo non tutti potevano essere ammessi alle cariche pubbliche. In realtà, per accedere alla classe politica, il cui primo gradino è costituito dal grado di tribuno militare, occorre poter servire nella cavalleria. Inoltre, bisogna aver realmente compiuto degli anni di servizio militare. La ristrettezza del reclutamento fa dell'uomo politico il tipo stesso dell'uomo oligarchico. Bisogna aggiungere che nella società romana, decisamente patriarcale, il fatto di avere degli antenati già politici crea un pregiudizio favorevole. L'eredità di fatto è dunque determinante, ma essa non basta a garantire il mantenimento dello status. Per far sì che ciò avvenga, occorre ad ogni generazione la sanzione o l'unzione del voto popolare.